ospite odierno di Extra Life è venuto a parlarci del suo ultimo libro, ma credo che con Sergio andremo a spaziare anche un po' sulla attualità, sulla politica,
perché, sul giornalismo,
anche perché l'occasione è ghiottissima. E benvenuto a Paolo Mieli.
Buongiorno.
Benvenuto a Radio X.
Grazie.
Allora, il titolo del libro è Le verità nascoste, però devo dire una delle cose che mi ha più incuriosito è il titolo dell'introduzione del libro, come si fa a nascondere le verità. E questo è, insomma, un dubbio, ecco, che vorrei che Paolo Mieli ci raccontasse. Ecco, al di là delle verità nascoste, come si può celare la verità? Perché quello che poi stiamo vivendo in quest'ultimo periodo, soprattutto all'epoca di internet, dove si pensava di avere la verità in tasca, di conoscere tutto e di avere tutto a disposizione, in realtà ci siamo resi conto che con le fake news e con tutto quello che ruota attorno al mondo di internet, che è diventato un grande contenitore, in realtà molto di quello che troviamo non corrisponde al reale, non corrisponde alla verità. Ecco, quindi c'è qualcuno che questa verità ce la nasconde.
Si può dire ironicamente ed estremizzando che lo scopo che si danno coloro che vivono un'epoca e lo raccontano è quello di nascondere le cose principali. In che senso nascondere? Allora, i fatti non si nascondono. Se lei cade dal marciapiede, inciampa davanti a tutti e si fa un graffio al ginocchio, quello è un fatto. Ma tutto il resto, l'interpretazione, perché è caduto, cosa stava pensando, tutte quelle cose sono cose che possono essere discusse e in parte anche inventate. E coloro che fanno la storia del periodo in cui vivono la manipolano a proprio vantaggio, sono portati naturalmente, a volte anche inconsapevolmente, a manipolarla in modo da far capire che ragioni e torti si ripartiscono in maniera netta: la ragione è quella mia, quella della parte di chi racconta, i torti sono altrui, della parte avversa a chi racconta. Quindi è una cosa che viene naturale, ripeto, molti lo fanno, forse quasi tutti lo fanno inconsapevolmente, non si rendono conto nel raccontare il presente o nel raccontare il passato immediato di quanto sia quanto ciò che pensano influiscano su quello che vanno a raccontare. Poi arrivano gli storici, alcuni di questi storici, anni dopo arrivano gli storici, alcuni di questi storici, condividendo i pregiudizi di quelli che l'hanno raccontata in un primo momento, riraccontano quella storia arricchita di particolari. Gli altri, quelli chiamiamoli così più scientifici, invece si fanno venire dei dubbi e cercano per l'appunto le verità nascoste. Le verità nascoste sono quelle che sono strette parenti dei conti che non tornano, di un racconto che fa acqua, che non che stride con la logica. E quando si fa questo lavoro bisogna essere consapevoli di due o tre cose. Primo, che anche coloro che cercano e trovano le verità nascoste hanno i loro pregiudizi in mente, quindi devono guardarsi dal cercare verità diverse da quelle tramandate col solo scopo di fare tornare i propri conti. In quel caso fanno un'operazione identica a quelli che l'hanno raccontata in contemporanea, sia pure con risultati modificati. Secondo e terzo sono invece dei punti che dovrebbero essere i punti cardinali di chi va alla ricerca delle verità nascoste, che sono sostanzialmente due. Uno, che nel guardare il passato non esiste un campo del bene e un campo del male. Un campo del bene, magari al quale siamo al quale siamo imparentati noi, e il campo del male sono tutti gli altri. Il campo del bene e il campo del male, ci sono zone d'ombra nel campo del bene e ci sono zone di luce nel campo del male, sempre. Cioè, sempre. Seconda, e quindi e quindi si devono applicare chiarendosi quello che pensano al momento in cui si applicano, e se alla fine del viaggio, alla fine dello studio, della ricostruzione, pensano esattamente alla stessa cosa che pensavano all'inizio, vuol dire che o sono stupidi o sono intellettualmente disonesti, perché, un viaggio di questo tipo porta sempre alla luce nuovi particolari. Il secondo punto, e smetto, è che non esistono in questo campo lo studio delle intenzioni, dei perché, delle verità definitive. Vede, io stesso, scrivendo un libro che si chiama Le verità nascoste, sono consapevole che letta l'ultima pagina di questo libro si ricomincia, anche queste verità nuove che io propongo servono solo a essere messe in discussione, perché la storia è una ruota che gira, ci saranno sempre nuovi documenti, nuove interpretazioni, nuovi angoli visuali, e quindi quello che dovrebbe essere il risultato di questa operazione è un risultato che serve a far girare quella ruota, non a stabilire una verità una volta per tutte.
Ecco, prima di arrivare anche all'attualità, un'altra domanda sul libro, perché mi incuriosiva rispetto alla sua risposta. All'interno del libro ci sono 30 casi, appunto, come recita il sottotitolo, di manipolazione della storia. Come li ha scelti questi 30 casi? E rispetto a quello che lei ci raccontava prima, che tipo di approccio ha avuto? Cioè ha fatto delle scoperte che gli hanno poi fatto cambiare idea su alcuni di questi personaggi, su alcuni degli avvenimenti che hanno come protagonisti questi personaggi?
Questo libro è figlio di una serie di conferenze che io ho fatto in giro per l'Italia, delle cose che mi sembrava venissero fuori dai dibattiti. Cioè, questi temi, la cosa che ho appena detto, viene da un'esperienza personale fatta in giro per il nostro paese nel presentare i miei libri o altri libri. I casi di storia manipolata che interessano le persone in genere sono casi non molto distanti nel tempo, cioè sono cose che riguardano la storia d'Italia, diciamo dal secondo dopoguerra, fascismo, comunismo, prima repubblica, ai giorni di oggi, seconda, terza repubblica. Io ho voluto scrivere un libro invece dove ci sono casi anche dell'Atene del V secolo, della Roma imperiale, del Medioevo, del Rinascimento, per spiegare come questa cosa non è che è la prima volta che si propone nella storia dell'umanità, ma è sempre stato un punto dirimente di chi vuole fare storia. E aggiungo qualcosa, le voglio aggiungere una cosa, anche il giornalismo è la stessa cosa. Io penso che questo metodo, questa mentalità vale sia per lo studio del passato sia per l'osservazione del presente. Anche lì si dovrebbe sgombrare la mente delle prime impressioni che il fatto che noi stiamo esaminando ha già prodotto nei primi osservatori, e poi guardarlo con un'ottica disincantata, avendo come presupposto che il bene e il male non stanno mai uno da una parte e uno da un'altra parte, i buoni e i cattivi idem, e che quando io osservo un fatto di cronaca o di cronaca politica, se alla fine di averlo osservato, studiato, penso le cose che pensavo all'inizio, identiche, non le ho modificate neanche di un millimetro, vuol dire che o sono stupido o sono in malafede.
Beh, se non ricordo male...
Preferisco stupido.
Se non ricordo male, era proprio Umberto Eco che diceva che il giornalismo era la storicizzazione del presente.
È vero, infatti di questo si tratta. Non ci può essere un modo diverso nel guardare il presente e il passato. Io penso, lo sono stati nella mia vita, penso che per tutti lo studio del passato è qualcosa che integra l'osservazione del presente, e l'osservazione del presente ti aiuta a capire il passato. Cioè, gli schemi che tu devi trovare analizzando Pericle devono valere in qualche modo anche per l'oggi, non della semplice compitina, ci deve essere un personaggio politico che assomiglia a Pericle o ad altri personaggi dell'antichità, ma nel senso che il metodo che tu usi per valorizzare una personalità come quella di Pericle, o trovarne dei limiti o dei difetti, devono poter valere anche sull'oggi.
Ecco, al di là dell'analisi storica, il Paolo Mieli giornalista, da che cosa è stato spinto a scrivere un libro come questo sulle false verità? C'è qualche elemento d'attualità che l'ha spinta anche a fare questo tipo di analisi?
Totale, perché io mi sono accorto, andando avanti negli anni, che le false verità invece di diminuire aumentano, o sarà che il mio sguardo...
Sono infestanti, mi viene da dire, perché esatto, con i social media sono diventati...
Esatto. Allora, perché è accaduto? Perché il mondo è peggiorato? No, secondo me è accaduto per un altro motivo. Quando io ho cominciato a fare la professione di giornalismo, del giornalista, c'erano editori che investivano fior di quattrini sulla mia formazione e sulle mie performance. Io venivo mandato, io ho fatto all'inizio soprattutto l'inviato all'estero, in zone di guerra, in Etiopia, in Irlanda, nei Paesi Baschi e in Israele, in Etiopia, in tutti i conflitti, e c'era un editore che pagava profumatamente le spese del fatto che io stessi lì, verificava giorno per giorno i risultati del mio lavoro, e all'inizio io fui anche licenziato, io lavoravo all'Espresso. E devo dire, questa esperienza del licenziamento non fu per colpa mia, era un periodo di ristrettezze.
Un licenziamento globale.
No, di ristrettezze che poi una crisi economica passeggera, poi quando finì questa crisi economica fui riassunto, ma quell'esperienza mi insegnò varie cose. Uno, a riflettere su quanto investivano su di me, perché loro risparmiavano perché stavano investendo e mi pagavano bene per essere uno. Io cominciavo giovanissimo, un ragazzo di 18 anni. Secondo luogo, perché approfittai di questo licenziamento, avevo già fatto degli esami all'università per laurearmi e diventare assistente di Renzo De Felice, un grandissimo storico del fascismo, e quindi mi diede una marcia in più per i discorsi che stiamo facendo. E terzo, mi diede l'occasione di rientrare nel giornalismo come una persona diversa. Se no io sarei rimasto giornalista così, con delle idee improvvisate, come quando ero entrato per la prima volta. Poi dopo ho avuto una carriera splendida, sono grato agli editori che mi hanno premiato, nominato direttore di qua e di là. Ma devo dire, se mi capita di ricordare il momento più importante della mia vita, io non esito a dire quel licenziamento, quel periodo intorno al licenziamento, perché mi ha spinto, spronato a reiniziare. La smetto di parlare della mia vita, ma secondo me gli appuntamenti importanti della vita sono quando uno deve ricominciare. Cioè, la vita non è, uno non ha mai conosciuto la vera vita se non è caduto per terra e non si è dovuto rialzare. Quel momento in cui ti rialzi è il momento centrale, lì capisci chi sei, se ce la farai o non ce la farai. Iniziare una cosa, mettersi su una scala mobile che ti porta
in alto,
chissà dove, non è la vera vita, perché se un giorno ti capiterà a 60 anni, a 70 anni di inciampare, e non saprai a che santo rivolgerti. E comunque per quello che riguarda ciò che è la mia vita, è da lì che nasce la fusione di queste due identità, quella dello storico e del giornalista, e i discorsi che facevo prima con voi.
Io ho una curiosità che ci riporta anche un po' al quotidiano, perché poi guardando anche la cronaca politica da quest'estate ai giorni nostri, abbiamo visto un governo che è caduto, non si capisce ancora bene perché, anche lì ci sarebbe da investigare, perché poi l'azione di Salvini in un certo qual modo è per alcuni tratti inspiegabile, il non aver ritirato ad esempio i ministri nel momento in cui ha annunciato la crisi. Contestualmente in questi giorni abbiamo scoperto che proprio in quel periodo lì il cosiddetto Russia Gate per quanto riguarda il nostro premier Conte, che ha dato via libera insomma agli Stati Uniti e ha messo a disposizione i nostri servizi per investigare. E, insomma, al giorno d'oggi le verità nascoste o comunque la menzogna è più responsabilità della politica o ad esempio c'è anche
del sistema dei media?
O del sistema, esatto, è proprio questo, o del sistema anche dei media che in un certo qual modo copre determinate notizie.
Ma parto dall'ultima cosa del sistema dei media. Rispetto a quel discorso che ho fatto prima sul mio licenziamento, oggi ci sono gli editori, in senso generale, non il mio, quello del Corriere della Sera, investono di meno di quanto investissero allora, e quindi come vedete anche sui giornali più istituzionali è lasciato più spazio all'invettiva, al commento, a tutto ciò che non è andare un mese in Etiopia a fare
raccontare
una cosa portando delle pezze d'appoggio,
certo,
no?
Certo.
Oggi tutto è affidato a qualcosa, diciamo la verità, che sostanzialmente costa poco, su cui non c'è bisogno di spendere.
L'opinione delle persone.
Per un inviato di alcuni decenni fa si spendevano un sacco di soldi, oggi per un'opinione sì, insomma, potrà essere ben pagata, ma poi lascia il tempo che trova. E quindi i giornali, le televisioni, le radio si sono abituate a campare di opinioni, poi si discute, il giorno dopo ci saranno altre opinioni, ma questo costa tutto molto poco. Io sono convinto che il vero giornalismo che ho conosciuto sia in Italia che nei paesi anglosassoni è un giornalismo fatto di persone che investono perché sanno che da quel giornalismo guadagneranno. Se noi lasciamo passare che il giornalismo è una cosa così che si fa nel tempo libero, dove alcuni personaggi bizzarri vanno lì e dicono qualche contumelia in un microfono o davanti a un video o per iscritto, tempo una generazione e nessuno saprà più di che cosa sta parlando, anche perché gli editori che pubblicano giornali cartacei pagano ancora, ma e questi giornali cartacei offrono materiale per una quantità di mezzi gratuiti, però io credo che prima o poi, anche perché le copie diminuiranno, si stuferanno di pagare per offrire
un po' per tutti,
per offrire contenuti a tutti.
Esatto.
Ecco, contromisure per difenderci dalle false verità, dalle false notizie, non soltanto come diciamo come diffusori, ma come utenti, come fruitori.
Dubitare e dubitare a cominciare di se stessi. Quando arriva una notizia che ti viene presentata e casca a fagiolo, proprio ti fa tornare, dice vedi, proprio è la prova di quello che pensavo prima. Lì devi avere la forza di metterla in dubbio, perché può darsi,
sembra telefonata come si dice, no?
Sì.
Sembra
un po' troppo. Può darsi che sia può capitare un colpo di fortuna, stiamo parlando di questioni culturali, ma in genere si tratta di un tuo modo di accogliere una notizia, e spesso non è una notizia ma è un'opinione, cioè un modo in cui quella notizia ti viene presentata, e quindi fare un gioco per te stesso, fra te e te, di provare a vedere, ma non è che chi pensa cose opposte alle mie può avere una ragione, non dico tutte le ragioni, e quindi cominciare a discutere ciò e a dubitare e per poi discutere ciò che ti convince di più, e poi mettere in discussione tutto, deve essere quasi automatico. È come il mondo delle fake news, è come il mondo dei venditori ambulanti. I venditori ambulanti ti dicono: guarda, una pomata miracolosa che ti fa ricrescere i capelli. Tu dubiti, no? Dici: ma fammi un po' vedere, qual è un esempio? Ecco.
Ci avevo creduto tutti e tre a quella pomata.
Io, sì, perché siamo tre esatto. Calvi o quasi calvi. Dico, quella cosa noi non la prenderemo neanche in considerazione, poi uno sciroppo che guarisce qualsiasi malattia. Presto sarà chiaro, prima di quanto possiamo vedere, che il mondo del web è un mondo che ti dà ricette miracolose che miracolose non sono. Uno può pensare, non costa nulla, a differenza dello sciroppo o della pomata per far ricrescere i capelli, tu non devi pagare nulla, quindi vediamo.
Quindi prendi tutto per buono.
Però questo è ancora più pericoloso, perché la gratuità e il modo pervasivo con cui queste cose ti entrano nel cervello fanno di te una persona disinformata, cioè nel momento in cui credi di informarti invece stai condizionando la tua mente a diventare una persona disinformata. E poi a questo aggiungo che conservare una sana abitudine di leggere le cose su carta e di scrivere le cose a penna, secondo me ti aiuta a esercitare. Lo so che a penna non scrive più nessuno, però una penna
ma
birra
sta tornando, l'analogico è di moda anche.
Faccio vedere il mio taccuino di oggi, dai.
Ma voi siete esperti della comunicazione, ma io dico, fra le persone normali qui siamo davanti a un vetro dove vediamo un brulicare di persone che partecipano a delle feste della lettura, e io vorrei vedere quanti di queste persone scrivono bene con una calligrafia leggibile a penna, poche. Mentre invece salvare quelle abitudini di lettura, per carità, mezz'ora al giorno, 20 minuti al giorno, un quarto d'ora al giorno, ma salvarle è indispensabile. Io davvero dubito che ci si possa costruire una solida cultura via internet. Per me il mondo di internet è un integratore, ma non si possono fare gli studi attraverso internet, o è molto difficile oppure io non ancora, forse
bisogna aspettare che anche internet maturi, o che maturino dentro internet dei sistemi di compensazione, anche degli anticorpi critici che mancano per esempio nell'informazione in rete, nei social network, no? Per riuscire a distinguere il falso dal vero. Noi ringraziamo Paolo Miadi per essere stato con noi oggi qui e ricordiamo il titolo del suo libro:
Le verità nascoste, 30 casi di manipolazione della storia, edito da Rizzoli.
Grazie mille.
Grazie, grazie a voi.